Un buongiorno agli ascoltatori di Radio Città Aperta, agli ascoltatori di Gemini Network. E questa è Press Corner, la segna stampa commentata a cura della redazione di Radio Città Aperta. Oggi lunedì 15 marzo 2021, primo giorno del nuovo, chiamiamolo così, mini lockdown, quasi insomma più di mezza Italia in zona rossa fino a Pasqua, per ovviamente contenere il coronavirus, insomma il Covid-19, terapie intensive che hanno ripreso a crescere, qualcuno che parla di terza ondata, c'è in corso un piano vaccinale che sembra che stia iniziando a funzionare soltanto ora. Insomma, ci ritroviamo a un anno esatto dal primo lockdown a viverne di fatto un secondo, insomma, certo, è chiaro, tutto il mondo vive questa situazione. Guardando indietro, vedendo quello che è successo in questo lunghissimo anno, un anno costellato da oltre 100.000 morti, ricordiamocelo sempre, viene da chiedersi, no, ma è stato fatto tutto bene? No, la risposta è non è stato fatto tutto bene, no, quello è andato tutto bene, che un anno fa di questi tempi campeggiava, no, sui balconi, no, durante le, così, le canzoni cantate dalle finestre alle 6 del pomeriggio. È stata una previsione sbagliata. Leggiamo quindi, diciamo, il tema è un po' quello, no? Un po' Covid, lockdown, campagna vaccinale, politica, insomma. Diamo un'occhiata ad alcuni articoli sul tema. Il primo ve lo segnaliamo da contropiano.org: la notte dei generali senza vaccini. Gli stati dell'Occidente neoliberista sono cani da guardia delle multinazionali, ma sono anche suicidi oltre i limiti di ogni possibile idiozia. Vi sembra un'affermazione eccessiva? Vediamo i fatti. Venerdì il WTO, l'Organizzazione Mondiale del Commercio, ha di fatto respinto la richiesta per una deroga sui brevetti per la produzione di vaccini contro il Covid-19 avanzata da India e Sudafrica, oltre che da un numero sconfinato di associazioni, medici anche dell'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che è un braccio dell'ONU. La deroga avrebbe permesso di produrre in loco su vasta scala le dosi che servono per fermare la pandemia senza attendere pazientemente che le stesse multinazionali di Big Pharma, al momento solo Pfizer, Moderna, AstraZeneca e Johnson & Johnson, arrivino a soddisfare quella domanda dopo aver rifornito per primi i paesi più ricchi. L'opposizione è arrivata da Stati Uniti, Gran Bretagna, Unione Europea. Tutti i 27 paesi membri di quest'ultima hanno sostenuto la stessa posizione, compresa l'Italia, che hanno ricevuto anche il sostegno di Svizzera e Brasile. I primi due sono le patrie di quelle multinazionali, Stati Uniti e Gran Bretagna. Casualmente sono anche due paesi occidentali che hanno potuto cominciare a vaccinare su vasta scala le proprie popolazioni, mentre tutti gli altri stanno in lista d'attesa e vedono ogni giorno arrivare meno dosi di quanto previsto nei contratti. Dunque l'opposizione angloamericana appare una logica ma feroce difesa dei propri interessi economici, delle società private basate nei propri sistemi paese, al tempo stesso, anche se molto in ritardo, della propria popolazione, inizialmente martoriata dall'atteggiamento negazionista di Trump e Boris Johnson, rispettivamente 530.000 e 126.000 morti, nazionalismo vaccinale. Insomma, niente di nuovo sotto il sole. Il niente di tutti gli altri paesi risulta invece incomprensibile se non all'interno di un paradigma suicida in cui la predominanza del privato sul pubblico è un tabù che non deve mai essere messo in discussione, neanche davanti alla morte. Ma è proprio quello che avviene ogni giorno nelle nostre società. Da domani in Italia scatta per esempio un regime di restrizioni particolarmente chiaro nella sua impostazione, quasi tutto il paese diventa zona rossa, molto particolare. L'articolo è di ieri, è riferito naturalmente ad oggi, in cui dal lunedì al venerdì quasi 20 milioni di persone potranno muoversi per andare al lavoro, mezzi di trasporto collettivi, sia pubblici che privati, sono nelle stesse condizioni, nello stesso numero di un anno fa, dunque affollati e pericolosi quanto i luoghi di lavoro, ma a sera nel weekend si dovrà stare più o meno chiusi in casa, tranne chi lavora anche in quegli spazi orari. È ovvio, ci dicono tutti gli scienziati del settore, che il virus se ne fotte del perché le persone si affollano in certi ambienti, ma circola con la circolazione umana, però la produzione va fatta comunque, e infatti quella industriale è rimasta stabile e addirittura cresciuta anche durante i lockdown, mentre tutto il resto può andare al macero, la vita delle persone in primo luogo. Quale prova più evidente della predominanza dell'economico privato sulla salute pubblica? Dopo un anno dovrebbe essere evidente anche ad un idiota che quel modo di gestire la pandemia convivendo con il virus è stata una follia suicida. Non solo ha prodotto una strage senza fine, 600.000 morti vi sembrano pochi, siete da allontanare dal genere umano, scrive Dante Barontini, ma anche una crisi economica di enormi dimensioni, quasi 10% di PIL, tutto nei settori non industriali, tanto più che in diversi paesi, Cina, Venezuela e Cuba in testa, ma anche Corea del Sud, Taiwan e Nuova Zelanda, per chi ha problemi con qualche forma di socialismo, sono state messe in atto strategie diverse molto più efficaci. Lockdown totali, ma circoscritti, focolai di contagio non appena emergevano, screening con tampone di tutta la popolazione in quelle aree, identificazione e isolamento dei contagiati. Qui si è preferito attendere i vaccini, che però non ci sono, perché le multinazionali di Big Pharma, scusate, li distribuiscono prima a chi paga un prezzo più alto, Israele per esempio, oppure ai propri paesi base, Stati Uniti e Gran Bretagna, per ovvi motivi, o addirittura li fanno girare di contrabbando sul mercato parallelo. Logica di guerra vorrebbe, di guerra fra parentesi e fra virgolette, ma il concetto è chiaro, vorrebbe che si producessero dovunque possibile, servono fabbriche dotate di bioreattori, ma in questi ultimi si possono anche comprare o requisire temporaneamente, in barba ai brevetti o persino riconoscendo un minimo di diritti di licenza. Invece no, se ne comincia a parlare, ma sempre nella chiave molto limitativa del se le aziende si mettono d'accordo fra di loro. È possibile infatti che sul territorio italiano e europeo ci siano stabilimenti adatti, ma di una multinazionale diversa da quelle titolari dei brevetti. Mai disturbare il profitto di un privato, nemmeno in punto di morte. Ultimi arrivano i militari. Quando un sistema sociale barcolla, prima di alzare bandiera bianca, si chiamano i generali e si chiede loro di dimostrare la propria efficienza mantenendo l'ordine. Con scarsa fantasia, ma fedele agli interessi del grande capitale, anche Mario Draghi ha ricorso a quest'ultima risorsa, nominando il generale Francesco Paolo Figliuolo a commissario governativo per la campagna di vaccinazione. Con piglio e decisionismo militare, il suddetto generale ha prodotto il suo bravo piano, di cui parlano oggi tutti i giornali, con obiettivo dichiarato 500.000 di vaccinazioni al giorno. Immaginiamo l'immenso lavoro per preparare la catena logistica, i vaccini arrivano a Pratica di Mare, vicino Roma, vengono stoccati in frigoriferi appositi, trasportati poi là dove servono, con camion frigoriferi distribuiti a decine di migliaia di medici e infermieri dotati di siringhe, eccetera. E un grazie sentito, senza alcuna ironia, va detto a tutta questa gente. Il problema è che la materia da distribuire non c'è, di sicuro non nelle dimensioni che servirebbero per vaccinare 500.000 di persone al giorno. E non ci sarà nei tempi necessari, anche perché anche l'Italia, fra quei paesi che si sono opposti e si oppongono alla deroga sui brevetti, consentirebbe di produrre dove servono la quantità di dosi che serve. Potremmo ironizzare a lungo sui generali italiani, da sempre avvezzi a ordinare offensive a soldati con le scarpe di cartone, senza munizioni ma con 8 milioni di baionette, ma non ci viene. Anche stavolta siamo senza munizioni, ossia vaccini, e anche stavolta non c'è niente da ridere. Abbiamo letto tutto, perché l'articolo non è lunghissimo, ma è sottoscrivibile, almeno dal nostro punto di vista, parola per parola, perché sia la prima parte che la seconda corrispondono perfettamente alla realtà. La prima parte, che descrive come il capitalismo, la logica neoliberista del profitto a tutti i costi, sia addirittura, sia anteposta, in questo caso addirittura alla salvezza di vite umane. Cioè, siamo in una pandemia mondiale di cui non c'è traccia nella storia, se non tornando indietro di un secolo, eppure ancora oggi si discute appunto sulla licità o meno di brevetti, non brevetti. Se ci pensate, è incredibile, no? Nemmeno l'evento più temuto dall'umanità, no? Ci sono stati fatti film, scritti romanzi. La pandemia globale impedisce al capitale di pensare soprattutto a salvaguardare se stesso. Non è un discorso ideologico, è quello che sta avvenendo, no? A qualcuno magari sta anche bene, però è questo quello che sta avvenendo. Un altro punto di vista ce l'offre il Post, con l'articolo L'Italia offline. Nei circa 200 comuni dove non arriva internet, l'isolamento da pandemia ha avuto tutto un altro significato. Perché c'è anche questo in Italia, succede anche questo. Molte delle persone che abitano l'isola del Cantone non riusciranno a leggere questo reportage, ma è una conseguenza assai secondaria del loro problema. Da loro non c'è internet, oppure è terribilmente lento. Nella stessa situazione sono le decine di migliaia di persone che vivono nei comuni in cui non arriva una linea internet, una parte dei quali non è raggiunta nemmeno dalla rete mobile. Una condizione difficile anche solo da immaginare, specialmente dopo un anno in cui le comunicazioni online hanno reso più sopportabile l'isolamento legato alla pandemia. L'isola del Cantone è un comune di 1.500 abitanti, a poco più di mezz'ora da Genova, in Liguria. Non è sperduto in mezzo ai monti o difficile da raggiungere. Passeggiando in via Roma, la strada che attraversa il paese, si sente il rumore delle auto che entrano e escono dal casello dell'autostrada 7. la Milano-Genova e il fischio del treno riempì la valle con cadenza regolare. In poche centinaia di metri si trovano il municipio, la scuola, l'ufficio postale, la banca, la stazione. Sembra non mancare nulla, eppure in gran parte del vasto territorio comunale non c'è uno dei servizi più essenziali della quotidianità contemporanea, che è reso possibile negli ultimi 12 mesi: didattica a distanza, smart working, acquisti online, videochiamate con gli amici, film in streaming, videogiochi, immuni e cashback. Un sogno per chi dalle città sogna di evadere dagli aspetti più logoranti della vita online. Una grande fatica e una continua frustrazione per le persone per cui la vita offline non è una scelta. Basta chiederlo a chi vive in uno dei 204 comuni italiani bianchissimi, una definizione per una volta non legata a DPCM e coronavirus. Per l'Agicom, bianchissimo indica un luogo dove oltre il 10% delle abitazioni non ha nessuna possibilità di connessione ad internet. In questi comuni la rete è antiquata, non copre tutto il territorio, l'unico modo per connettersi è affidarsi ai punti radio, una tecnologia meno stabile e veloce. Secondo gli ultimi dati pubblicati dall'Autorità Garante delle Telecomunicazioni, 63.000 delle 186.000 persone che vivono in questi 204 comuni non hanno a disposizione una linea internet fissa o con punti radio, e 16.000 non sono nemmeno coperte da rete mobile. Poi ci sono una serie di esempi. È interessantissimo questo articolo, questo reportage, perché fotografa un'immagine quasi, no, anacronistica della nostra società. Però immaginatevi, e questo è un altro segno dell'inefficienza, no, di questo sistema paese. Immaginatevi quest'anno senza internet. Immaginatevelo. Rispetto a quello che avete vissuto voi, insomma, la vostra quotidianità. Immaginatevi un anno senza internet. E suggeriamo la lettura completa di questo articolo. L'ultimo articolo di questa rassegna di oggi lo abbiamo preso da Internazionale. Da cosa nascono le cautele sul vaccino dell'AstraZeneca? È un articolo tradotto dall'originale di John Henley, The Guardian, un giornale appunto del Regno Unito. L'Agenzia Europea per i Medicinali, EMA, ha dichiarato che il vaccino di Oxford AstraZeneca potrà continuare a essere usato mentre procede l'indagine sui casi di trombosi che hanno spinto diversi paesi europei a fermare la somministrazione. L'EMA ha sottolineato che su 5 milioni di persone vaccinate in Europa sono stati rilevati 30 casi di eventi tromboembolici. I benefici del vaccino continuano a superare i rischi, ha fatto presente l'agenzia in un comunicato. Diversi paesi europei hanno sospeso le inoculazioni del vaccino dell'AstraZeneca come precauzione, mentre altri hanno vietato l'uso di un particolare lotto dopo la formazione di trombi in alcune persone che ne avevano ricevute una dose. La Danimarca, la Norvegia e l'Islanda hanno annunciato la sospensione temporanea della somministrazione del farmaco e far luce sui casi. L'Italia ha seguito l'Austria, l'Estonia, la Lettonia, il Lussemburgo e la Lituania, vietando la somministrazione di un particolare lotto di 1 milione di dosi inviate in 17 paesi. Il vaccino può continuare a essere somministrato mentre si indaga sui casi di eventi tromboembolici, ha dichiarato l'EMA. Attualmente non esistono indicazioni del fatto che il vaccino abbia causato questi disturbi, che non fanno parte degli effetti collaterali elencati. L'AstraZeneca, l'azienda che ha sviluppato il vaccino in collaborazione con l'Università di Oxford, ha dichiarato che la sicurezza del farmaco è stata studiata approfonditamente in sperimentazioni sull'uomo, mentre le revisioni paritarie hanno confermato che il vaccino è generalmente ben tollerato. I vaccini dell'AstraZeneca sono stati sottoposti a controlli di qualità e non si sono verificati eventi avversi gravi associati al vaccino. Il governo britannico ha annunciato che continuerà a usarlo. Siamo stati chiari, il vaccino è sia efficace sia sicuro, e quando le persone sono invitate a farsi vaccinare devono sapere che possono farlo con totale fiducia, ha detto ai giornalisti il portavoce di Boris Johnson. Phil Bryan, capo dell'agenzia del farmaco britannica MHRA, ha dichiarato che i casi di trombi non hanno superato quelli che si sarebbero verificati normalmente nella popolazione. I dati non confermano che il vaccino sia la causa degli eventi, ha commentato Brian. Stephen Evans, professore di farmacoepidemiologia della London School, la scuola di Londra di igiene e medicina tropicale, ha dichiarato che la decisione di sospendere le somministrazioni è stata dettata da un approccio iperprudente dovuto ad alcuni casi isolati in Europa. Il problema dei resoconti spontanei di sospette reazioni avverse ai vaccini è l'estrema difficoltà di distinguere fra una coincidenza e un effetto causale, ha spiegato Evans, aggiungendo che è stata rilevata una forte associazione fra il Covid-19 e i trombi. L'Agenzia Sanitaria Regionale Nazionale della Danimarca ha fatto sapere che le vaccinazioni con l'AstraZeneca saranno sospese per 2 settimane, dopo che una donna di 70 anni vaccinata con lo stesso lotto usato in Austria ha sviluppato un trombo ed è successivamente deceduta. L'agenzia ha precisato di non aver individuato un legame fra il trombo e il vaccino, ma ha chiesto alle autorità regionali che si occupano del programma vaccinale di sospendere l'utilizzo di AstraZeneca durante le consultazioni con le autorità sanitarie nazionali. Soren Bronstrom, direttore dell'agenzia, ha sottolineato la necessità di rispondere rapidamente e con cautela quando si ha conoscenza di possibili effetti collaterali gravi. Dobbiamo chiarire la situazione prima di continuare a usare il vaccino dell'AstraZeneca. Bronstrom ha ribadito che esiste un'approfondita documentazione a prova del fatto che il vaccino sia sicuro ed efficace. Non abbiamo abbandonato il vaccino AstraZeneca, l'abbiamo soltanto messo in pausa, ha precisato. Secondo i mezzi di informazione danesi, tutte le persone che hanno ricevuto la prima dose del vaccino anglo-svedese per il momento non riceveranno la seconda. In Danimarca più di 142.000 persone hanno ricevuto la prima dose del vaccino dell'AstraZeneca, secondo i dati dell'Istituto per le malattie infettive di Copenaghen. La prima ministra, Mette Frederiksen, ha dichiarato che la notizia è naturalmente spiacevole perché siamo incredibilmente dipendenti dalla vaccinazione di tutti. Poi ci sono altri vari esempi, arriviamo a quello dell'Italia. Le autorità sanitarie italiane hanno annunciato che vieteranno l'uso del lotto sospetto dopo aver ricevuto informazioni in merito ad alcuni eventi avversi gravi, ma hanno sottolineato che si tratta di una decisione precauzionale, che non esistono legami verificati fra gli eventi e il vaccino. I mezzi di informazione italiani hanno riferito che in Sicilia 2 agenti di polizia, rispettivamente di 43 e 50 anni, sono morti a causa di gravi disturbi di coagulazione dopo aver ricevuto due dosi del farmaco provenienti dal lotto sospetto. Le autorità hanno aperto un'inchiesta. L'articolo prosegue, a noi interessa sottolineare un aspetto, che è quello della comunicazione. Adesso è uscito il comunicato dell'AIFA, dell'Agenzia Italiana del Farmaco, che appunto conferma il fatto che il vaccino è sicuro, che può e deve essere utilizzato. Tantissime persone sono in lista per farsi vaccinare con quel vaccino, compresa ad esempio mia madre, no? La vicenda personale individuale in questo caso ha rilevanza, perché tra pochi giorni no? Lei deve andarsi a vaccinare con questo vaccino. Qualche dubbio c'è. Perché c'è qualche dubbio? Perché la comunicazione è stata ambigua. Allora, o si decide di togliere questo vaccino dalla circolazione finché non si è sicuri, oppure si fa di tutto per confermare la sua sicurezza, perché altrimenti la gente che fa non ci va. E infatti si stanno registrando i primi casi di appuntamenti disdetti o addirittura appuntamenti saltati, gente che non si è presentata a vaccinarsi. In un momento del genere capite quanto sia drammatico e deleterio un atteggiamento del genere. E la comunicazione dell'AIFA è arrivata dopo qualche giorno in cui si è espressa mozzichi e bocconi, come si dice, la politica, come si dice a Roma, si è espressa in modo poco chiaro anche, diciamo, il mondo scientifico, mentre invece i titoli dei giornali bombardavano su questi agenti di polizia morti, sul rischio correlato all'AstraZeneca. In un momento di pandemia globale è il modo migliore per creare panico su panico. Il tema della comunicazione è un tema, della comunicazione durante la pandemia, è un tema che secondo me nei prossimi anni andrà studiato molto attentamente. Tutti i livelli di comunicazione: la comunicazione istituzionale e politica, la comunicazione scientifica e la comunicazione mass mediatica. Perché secondo me hanno fallito tutti e tre i modelli, sono andati in cortocircuito tutti e tre i modelli durante quest'anno, almeno qui in Italia. Questi erano gli articoli che abbiamo scelto e selezionato per voi questa mattina. Li trovate naturalmente cliccabili e sul podcast che tra poco sarà pubblicato sul nostro sito radiocittaperta.it. Grazie per averci seguito, buon proseguimento con i palinsesti, ovviamente di Radio Città Aperta e di Gemini Network.